cosa abbastanza semplice, abbastanza breve anche, e invece mi sono un pelagato perché è diventato un messaggio che purtroppo per voi si farà alle 2:30 oggi. Se ve lo dico tutto, sì. Allora casi sono due. O ve lo dico tutto e comunque non è esaustivo perché sarebbe ancora da ampliare. O ve ne dico una parte, faccio un sunto e si rientra nei tempi ragionevoli. Che si fa? Si fa un sunto?
No,
ho capito. È una buona soluzione. Il messaggio è basato su i nomi di Dio. E io ho detto, 7-8, ci faccio un commento. Ce n'è a volontà. Ce n'è tantissimi, e su tantissimi, e su ognuno di questi nomi ci sarebbe da parlare, da farci un messaggio. E quindi parliamo brevemente, magari ne salto qualcuno, dovrò fare un po' di smistamenti e si guarda se si trae, se si dà lode da quello che si può trarre dal significato di questi nomi, perché in Israele il nome non era soltanto un qualcosa per chiamare una persona. Il nome rappresentava la persona. Tutti i nomi avevano un significato basato su quelle che erano le caratteristiche di chi lo portava. Da Adamo, che vuol dire terreno, tratto dalla terra. Eva, madre di tutti i viventi. Abramo, che gli fu cambiato il nome in Abramo. Sarai, che gli fu cambiato il nome in Sara. Perché questi cambiamenti rappresentavano un cambiamento della persona. Forse il più, rappresentativo è Giacobbe, soppiantatore, che gli fu cambiato il nome in Israele. E anche Dio non ha un nome, in quanto Dio ne ha più di uno, ne ha tanti, perché rappresenta i tanti aspetti che Dio ha nei confronti dell'umanità. E si rivela nella scrittura in base alle circostanze, in base alle situazioni che ci sono quando si manifesta. Per esempio, si comincia, il primo nome di Dio è Elohim. Sarebbe il plurale della parola Dio. Dio era utilizzato come per indicare gli dèi, i dèi pagani. Qui è plurale però, di, per isolarlo, per distinguerlo dagli dèi pagani. Questo era un Dio superiore, era un Dio che aveva di più degli dèi pagani. E El, che è la radice, diciamo, del nome, che vuol dire potente, lo troviamo subito dall'inizio della Bibbia. Nella creazione è ripetuto 32 volte questo nome, Elohim, è tradotto nella parola poi il Dio, certe traduzioni eterno, certe traduzioni Signore, però la parola è Elohim. Questo Elohim, che è un plurale, sarebbe come dire di creò il cielo e la terra. I di è plurale, creò però è singolare, a significare che c'è un Dio solo. Non ci sono tanti dei, c'è un Dio solo. Non furono tanti dei che crearono l'universo, ma fu un Dio. Poi ci sono tante sfaccettature che ora esula da questa, da questo messaggio, ma non è neanche, come qualcuno pensa, che voglia dire è la Trinità, in Lui c'è la Trinità. Sì, è vero che in Dio c'è la Trinità, infatti il Dio creò i cieli e la terra e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, e sappiamo che Gesù è l'autore di tutte le cose create, quindi ci sono già tre persone, vediamo, ma non rappresenta questo, è semplicemente un distinguerlo, un staccarlo dal resto delle varie divinità che le persone si erano create. Lui era un Dio particolare, un Dio superiore a tutti gli altri Dii. Dopo, in Genesi 14, vediamo un altro nome di Dio. El Elyon, Dio Altissimo. Viene citato questo nome da Melchisedec, quando Abramo aveva sconfitto dei re che avevano attaccato le loro persone e anche di coloro in cui dimoravano. E questo Melchisedec, che era un sacerdote dell'Iddio Altissimo, e dice: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra, benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Questo è un altro aspetto del Dio, un Dio Altissimo, che è al di sopra di tutti, che non c'è nessuno sopra Lui, che non c'è qualcuno paragonabile a Lui, è completamente superiore a qualunque altra entità lo possiamo confrontare. Giovanni il Battista è citato da suo padre, dal sacerdote Zaccaria, che dice, profetizzando, dice: tu sarai, parlando del bambino, tu sarai profeta dell'Altissimo. E anche a Maria, quando per lo Spirito Santo concepì Gesù, viene presentato a Maria come il figlio dell'Altissimo. A volte si pensa, o c'è perlomeno chi pensa, che questo mondo sia diviso fra due entità, Dio buono e il diavolo, quello cattivo, e si contendono il primato, ma quando mai? Dio, il Dio Altissimo, ha il primato. Quell'altro cerca di dar noia, di guastare, di far confusione, ma è completamente al di fuori delle possibilità sue di poter raggiungere la potenza, l'altezza di Dio, di questo El Elyon, è più alto di tutti e nessuno può essere confrontato alla sua altezza. È altissimo, ma non lontanissimo. Non è lontanissimo. Non è un qualcuno irraggiungibile. È irraggiungibile per le sue caratteristiche, per le sue qualità. Non possiamo in nessun modo arrivare a eguagliarlo, non è possibile, non ne abbiamo le caratteristiche, ma possiamo rivolgerci a Lui, possiamo arrivare a Lui, possiamo andare a Lui in qualunque momento, in qualunque situazione. Addirittura si è rivelato ai piccoli fanciulli, si è rivelato ai deboli, alle persone misere. Eppure è un Dio Altissimo, ma non disdegna stare con le persone piccole. è talmente vicino da conoscere tutte le nostre situazioni. E se ne fa carico per portarle a termine. Lui, come fece con Abramo. Ma non è detto che lo faccia come vorremmo noi, ma come lui sa che è meglio per noi. A volte troviamo delle difficoltà a accettare la volontà di Dio perché non vediamo la risposta secondo il nostro pensiero e pensiamo che il Dio non ci ha risposto. Come no? Ci ha risposto meglio di come avremmo voluto noi. Perché lui conosce bene, conosce a fondo la le situazioni e sa come intervenire nel modo più utile per ciascuno di noi. Dice il Salmo 91, chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Per me questo qui è un verso bellissimo, mi è sempre piaciuto. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra di colui che può tutto. Siamo in una botte di ferro, come si suol dire, se ci rimettiamo in Dio, se accettiamo quello che Lui dispone per noi. Un altro nome di Dio, questi nomi sono ripetuti nella parola di Dio in varie circostanze, io vi dico in genere il primo, quando è stato citato per la prima volta, in Genesi 17, quando il Dio si presentò ad Abramo, che aveva 99 anni, e si presentò come El Shaddai, Dio Onnipotente. Abramo aveva 99 anni e Dio gli disse che avrebbe avuto un figlio. Bisogna che sia onnipotente, perché insomma, a 99 anni, con una moglie di 89, anche lei con difficoltà nel procreare, bisogna che sia un Dio potente. El Shaddai. E disse che avrebbe avuto un figlio, perché Dio va oltre le leggi della natura, perché le leggi della natura sono sotto la sua, sotto il suo controllo. Non è che lui può essere scavalcato da quelle che sono impostazioni che lui stesso ha realizzato, ha fatto. Non solo ha creato questo mondo, ma con la sua onnipotenza lo porta avanti, come scritto in Isaia, che parla, che sostiene questo mondo, lo porta avanti. Un altro nome di Dio, El Roi, il Dio che vede. Agar, che era la serva di Sara, rimase incinta, sapete la vicenda, e quando rimase incinta si inorgoglì nei confronti della sua padrona, al che Sara, sotto l'indicazione di Abramo, gli fece una partaccia, gli fece una ramanzina, e questa Agar ci restò talmente male che scappò, fuggì via nel deserto. Ma mentre era nel deserto, vicino a una fonte, gli si presentò un angelo di Dio, e quest'angelo di Dio la consolò parlando del suo figlio che sarebbe diventato una grande nazione. Citò varie cose rispetto al suo figlio, però gli disse: torna da Sara, sottomettiti a lei. La invitò a un comportamento diverso da quello che si era prefissata questa donna. E allora tornò da Sara e disse: io ho visto colui che vede. È vero, Dio vede. Non è che Dio è all'oscuro delle nostre situazioni. Con questa schiava che era fuggita, Dio l'andò incontro, perché si era messa in una situazione difficile da gestire e portare avanti. Nel deserto era vicina a una fonte, ma non si vive soltanto con l'acqua, e aveva bisogno che potesse avere un sostegno, avere un qualcosa, una comunità intorno che la sostenessero e la portassero avanti. E questa donna dice, riconosce questo, riconosce che Dio ha visto la sua condizione e dice, io ho visto colui che vede, vede e provvede anche se questo poi è un altro aspetto del nome di Dio. Vede e gli va incontro, interviene. E quante volte nella nostra vita Dio è intervenuto per guidarci nella direzione giusta, visto che avevamo preso una strada sbagliata. Magari a volte non ce ne siamo neanche accorti, o ce lo farà presente al momento opportuno, ma Dio non lascia, non abbandona, vede e sa come intervenire, sa come portare avanti ogni situazione. Questo lo dico dopo, bisogna che faccia un po' di adattamenti, perché se no, per ora siamo sempre nei tempi regolamentari. Allora, vediamo un pochino. Eloè Israel, questo è un nome che gli dà Giacobbe quando ritorna in Canaan, dove aveva visto precedentemente quella scala, vi ricordate, prima, quando partì per andare dal suo zio, che poi ci si sposò e eccetera. Quando ritornò fece un altare in questo luogo dove aveva visto il Dio, e in base a una promessa che aveva fatto quando partì, disse che fece questo altare e lo chiamò El Eloè Israel, cioè Dio è il Dio di Israele. Gli era stato cambiato poco prima il nome a Giacobbe, infatti aveva lottato con l'angelo e l'angelo disse, tu non sei più Giacobbe ma sarai Israele. E questo però non è limitato alla persona. Dio non è soltanto il Dio di Israele inteso come Giacobbe, ma Dio è il Dio di Israele, di tutto Israele, come viene poi riportato in altri passi, come viene considerato dagli ebrei. Non solo Giacobbe, ma anche tutta la sua discendenza. Un altro nome di Dio, molto conosciuto, molto usato per relazionarci con Lui, Adonai, il Signore e Maestro. Sicuramente questo è il termine più usato quando parliamo, quando preghiamo Dio. Però questa parola ha subito dei cambiamenti nel tempo, nel modo, per come viene usata. Ha perso il suo significato originale, diventando il suo esatto contrario. Mentre il servo dovrebbe operare per il padrone, molte volte ci atteggiamo noi da padroni per ordinare al Signore tutto quello che deve fare per noi. Quante volte chiediamo al Signore, Signore fammi questo, Signore fammi quest'altro, Signore ho bisogno di questo, Signore ho bisogno di quest'altro, scavalcando anche altri atteggiamenti di Dio che, come abbiamo visto, è attento alle nostre situazioni, alle nostre. Allora crediamo che Dio è un Dio che vede, è un Dio che si rende conto della nostra condizione, e non preghiamo per quello che ci manca, che lo sa Dio, preghiamo piuttosto per sapere noi quello che dobbiamo fare per Lui. A volte ci troviamo in situazioni difficili da capire o da gestire, a volte siamo anche portati ad agire in un certo modo per abitudine, che non è detto che sia il modo giusto. Stiamo in comunione con il Signore, Signore e Maestro, in modo da avere la capacità di valutare bene quello che ci circonda, quello che ci sta intorno, per muoverci non secondo quello che riteniamo opportuno noi, ma secondo quello che il Signore ci suggerisce attraverso la Sua parola. A volte, perché le cose vadino nel verso giusto, abbiamo bisogno di muoverci noi nel modo giusto, cioè nel modo che vuole il Signore. Siamo noi che abbiamo da imparare dal nostro Maestro, che ebbe a dire ai Suoi discepoli: voi mi chiamate Maestro e Signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Questa è un'indicazione che Gesù dà. Voi mi chiamate nel modo giusto, ma comportatevi anche nel modo giusto. Dite che io sono Signore, allora ubbidite al Signore. Dite che sono Maestro, e allora imparate dal Maestro. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di Gesù. Che Gesù non è un'altra persona, è sempre Dio, eh? Gesù è il capo della Chiesa ed è a Lui che dobbiamo ubbidire perché le cose vadano nel modo giusto. Se la Chiesa va bene è perché il capo della Chiesa ha la possibilità di gestire tutto il corpo perché si muova nel modo opportuno. Se la Chiesa non sta a sentire il capo, allora la Chiesa magari non può andare bene, perché le cose non sono fatte nel modo corretto. Un altro nome di Dio, Abba, questo è il più bello, Padre. È un'altra caratteristica del nostro Dio, quello di essere Padre. Egli ha dato a coloro che lo ricevono la possibilità di diventare figli di Dio. E se siamo figli di Dio vuol dire che Dio è Padre. E Gesù ce lo ha fatto conoscere in questo modo. Al tempo di Gesù, e questo era uno scandalo, Dio come Padre, tutto al più per gli ebrei poteva anche essere tollerato, ma per i gentili, per i pagani, non è accettabile. E invece Dio è diventato Padre anche per i gentili, della quale noi facciamo parte, o facevamo parte perlomeno. Ora, la nostra idea di Padre, molte volte, se non sempre, è condizionata da nostri padri terreni che abbiamo o abbiamo avuto. E non sempre, anche se avessimo avuto il miglior padre di questo mondo, sicuramente sarebbe di gran lunga inferiore a quel Padre celeste che abbiamo. Quindi avere un'idea di padre, come si intende un padre naturale, è riduttivo. Noi abbiamo un padre assai più grande. Abbiamo un padre che abbiamo bisogno di starci insieme. Abbiamo bisogno di capirlo. abbiamo bisogno di conoscerlo sempre più approfonditamente. E questo è quello che faceva Gesù. Gesù, il figlio di Dio, doppiamente possiamo dire, aveva bisogno di stare in comunione con il Padre, aveva bisogno di imparare, di conoscerlo. E lui diceva: io non sono solo, perché il Padre era con lui. Quello che io dico, non lo dico di mio, perché aveva imparato dal Padre. Prendeva spunto, prendeva quello che doveva fare, quello che doveva dire, non erano parole sue, erano parole che il Padre gli aveva messo nel cuore, li suggeriva, li dava da dire. Il Padre era sempre con lui, in ogni circostanza. Il nostro desiderio deve essere quello di stare con il Padre, di conoscerlo, di approfondirlo. Dice che il nostro la vita eterna, diciamo questo punto, la vita eterna è conoscere, dice Gesù nella preghiera sacerdotale, la vita eterna è che conoscano te, l'unico vero Dio. Allora conoscere il Padre è la vita eterna. Conoscere il Padre ci guida, ci ammette, ci fa sperimentare, beneficiare su questa terra di quella vita eterna che abbiamo per grazia di Dio, perché abbiamo accettato il sacrificio di Gesù. Ma l'abbiamo più in forma teorica che pratica. Ma se stiamo in comunione con il Signore, se stiamo in comunione con il nostro Padre, abbiamo la possibilità di concretizzarla in maniera più profonda, più, come dire, più alla portata di quello che facciamo. È un qualche cosa di più materializzabile, più visibile. Ora ci sarebbero altri nomi, ve ne cito qualcuno senza commentare. Il Dio vivente è un Dio che dà la vita e per forza di cose deve essere vivente anche lui. Dio eterno, quello che sfugge maggiormente alla nostra comprensione, un Dio eterno che non ha principio. Provate a pensare a qualcosa che non ha inizio. Provate a pensare all'infinito che sempre più là si può andare. C'è chi dice che questo universo non è infinito, ma ha un limite. E di là di quel limite cosa c'è? Niente. Niente non vuol dire il vuoto. Non c'è neanche il vuoto. Sono cose assurde per la nostra mente, per il nostro pensiero. E così pensare a un Dio infinito, che non ha un Dio eterno, scusate, che non ha un'origine, che non ha una fine, diventa un qualche cosa di che mette un'ansia addosso, mette un'agitazione, un fermento, perché sfugge dalla nostra comprensione. Poi c'è il nome di Dio, quello che i testimoni di Geova dicono che è Geova. Geova è un arrangiamento, diciamo così, del nome biblico di Dio che è formato da quattro consonanti, quindi non c'è possibilità di dargli una forma vocale. Non si può pronunciare questo nome. Non loro, ma ancor prima dei testimoni di Geova, era stato adeguato un po' questo termine e veniva utilizzato appunto Geova o Yahweh per indicare questo nome. L'Eterno è uno. Dio il mio rifugio, l'Amen. Ma ora voglio dirvene un'altra che ho lasciato indietro, scusate perché... Ero senza stampante perché mi si è sciupata in ufficio, l'avevo portata in ufficio stanotte quando dovevo stamparla, la stampante non ce l'ho. E allora ho portato questo qui. Un altro nome di Dio, Yahweh Jireh. Dio vede e provvede. Avevo fatto un accenno prima. Quando Abramo con Isacco saliva al monte per offrirlo in sacrificio, Isacco gli disse, era un ragazzo sveglio, poi sono cose pratiche, fa, oh babbo, ma c'è il coltello, c'è il fuoco, ma l'agnello per il sacrificio dov'è? E Abramo disse, il Dio se lo procurerà. Anzi, Dio stesso si procurerà l'agnello per l'olocausto. Voi sapete la vicenda. Isacco fu messo lì sull'altare che aveva preparato Abramo, lo stava per uccidere, ma l'angelo intervenne e disse fermati, non fare del male al ragazzo, perché Dio ha visto che sei ubbidiente. E Abramo vide un capro impigliato in un cespuglio, prese questo capro e lo offrì in sacrificio al posto di Isacco. Dio stesso si procurerà l'agnello per l'olocausto, e Dio si è procurato l'agnello per l'olocausto in Gesù Cristo. Il Dio ha stabilito che Gesù fosse quell'agnello necessario a ciascuno di noi perché potessimo giungere a Lui, e ha preso Gesù, è venuto anche Lui di sua spontanea volontà, ha accettato questo incarico di essere l'agnello sacrificale per il peccato di tutti noi, affinché potessimo avere speranza. Senza questo sacrificio non ci sarebbe stata speranza. Nessuno di noi avrebbe potuto in qualche modo avere fiducia di un accesso al paradiso. Se abbiamo fiducia di accedere al paradiso è perché Gesù ha pagato quello che era il prezzo che dovevamo pagare noi. Quel prezzo che Lui ha pagato guardando appunto al risultato di questo suo sacrificio. Gesù è morto per i peccati del mondo perché il Dio provvede alle nostre necessità. Dio vede la situazione dell'uomo e della donna che ha creati e provvede a un rimedio efficace, un rimedio che veramente riesce a fare quello che è necessario, quello di cui c'è bisogno, non l'agnelli, i capri, la giovenca rossa e tante altre cose che sono scritte nella parola di Dio che servivano in qualche modo a dare un filo di speranza. Il sacrificio vero, il sacrificio efficace, il sacrificio che risolve una volta per sempre il problema del peccato è Gesù Cristo. Il Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo figliolo in sacrificio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E come scritto da altre parti, chiunque, quindi tutti coloro che invocano il nome del Signore, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, perché rimette la propria fiducia non in se stesso, ma la rimette in Gesù. La rimette, è questo il nome da invocare, è Gesù che dobbiamo invocare, non tanto Geova, non tanto un Dio con tante... Chi rappresenta Dio per noi è Gesù. E noi abbiamo questo grande privilegio di poter essere, di poter avere questa opportunità. E l'abbiamo avuta, l'abbiamo sfruttata. Magari pensiamo anche a quelli che ancora non l'hanno sfruttata, che ancora non lo conoscono, perché lo possono invocare, perché si possono rendere conto del bisogno che hanno per invocarlo e avere... Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi, e avere anche loro la salvezza. Il Signore ci benedica. Non sono stato tanto lungo, ma ho tagliato un bel po'.